Ed eccoci a una puntata di agosto di Arraga, venerdì 22 agosto, eccoci di nuovo sulle frequenze di Arraga, che ricordiamo programma contro frontiere CPR e i mille volti del razzismo di Stato. E in onda giusto prima della trasmissione dedicata ai detenuti e alle detenute del carcere delle Vallette, e eccoci qua, ridiamo i numeri con i quali potete interagire con la nostra puntata, che vi anticipiamo sarà un po' una corsa contro il tempo perché abbiamo ben due dirette, e questo è il motivo della straordinaria, solo per oggi, puntualità dell'inizio della puntata di Arraga. Vi invitiamo a interagire con noi tramite Telegram, WhatsApp, messaggini, Signal, tutto quello che ritenete opportuno, con il numero 346-667-3263, e indicarci anche loschi figuri in giro per la città. Abbiamo già intravisto lungo il nostro venire qua carabinieri in giro con sirene spiegate, e quindi fateci sapere se vedete retate o carabinieri, sbirri vari in giro per il quartiere, o interagire con noi, ma vi preghiamo questo di non farlo attraverso il numero fisso, perché sarà molto molto occupato, e comunque ve lo ridiamo: 011 249 5669.
Sì, oggi puntata in cui veramente sarà una corsa contro il tempo, e affronteremo in realtà una tematica molto pesante, molto, molto importante, visto e considerato che non se n'è data particolare notizia sui media mainstream, e sarà appunto tutta incentrata sul racconto della strage di Lampedusa, che è avvenuta questo 13 di agosto appunto al largo di Lampedusa, proprio attraverso le voci delle persone che vivono in quel territorio, che hanno a loro volta attraversato quel mare con tutte le difficoltà e che lottano soprattutto in quel territorio contro la gestione criminale disgustosa che lo Stato fa della gestione migratoria. Quindi avremo due dirette, parleremo con attivisti e attiviste di Madusa come prima diretta, che al momento si trovano proprio a Lampedusa, e una seconda diretta con attivisti di MedMed, l'errore, dalla Sicilia. Quindi mentre prepariamo questa prima diretta proviamo un po' a presentare, diciamo, il tema di oggi, quindi vi raccontiamo brevemente, anche se poi lo faranno decisamente meglio le persone con cui entreremo in contatto nella prima diretta, di che cosa parliamo, di cosa andiamo a parlare oggi, ecco. Quindi appunto, come dicevo poco fa, il 13 di agosto c'è stata questa ennesima strage di persone migranti al largo di Lampedusa. In particolare, nella notte tra il 12 e il 13 di agosto due imbarcazioni sono partite dalle coste libiche. Durante il viaggio una delle due imbarcazioni si è riempita d'acqua e le persone sono poi spostate nella seconda, che a sua volta si è ribaltata imbarcando acqua, a circa 14 miglia da Lampedusa. Delle 90-100 persone che erano a bordo si contano almeno 27 vittime e svariate persone ancora disperse. Quindi proveremo un po' a delineare il racconto diciamo, cosa è successo una volta che l'imbarcazione è stata e le persone sono poi riuscite a arrivare a riva, e di come è andata purtroppo questa strage. E diciamo, quello che è uscito nei media poco dopo è già appunto dal giorno dopo, è che la procura di Agrigento ha aperto un fascicolo con un'ipotesi di naufragio colposo, strage e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Chiaramente questo non ai danni dello Stato come dovrebbe essere, ma di questa fantomatica figura dello scafista, che peraltro dicono dovrebbero ricercare proprio tra le vittime stesse del naufragio. Riprova ancora una volta di come, a parte lo schiacciamento delle narrazioni per mantenere la faccia pulita dello Stato e declinarne ogni responsabilità, schiacciandole appunto su questa fantomatica figura dello scafista, che è stata negli anni poi di fatto costruita abbastanza ad hoc per svicolare queste responsabilità appunto nella gestione criminale dei flussi migratori. Quindi niente, questo è quello di cui parleremo. Adesso vi lasciamo con un po' di musica e nel frattempo prepariamo la prima diretta. Restate sintonizzati e sintonizzate.
Mm. ملك الفلو انا ملك الراب انتم حتلت الارض لازم تعدوا كلاب انتم هيك طلعت طبقت بول بيضه من الاهبل هذا اللي جاي وشلتوا على بوز بكنتوا على الراس دود على الراس باك على الراس عملك على الراس طلع من فوق في قاعدين بغنوا تلت شباب من دون سباب انتم ملك فلوس بس ملك راب مات اوفر دوز بس سمعني بحكي عن وسطي كيف كنت عجوز زمان قال يا لطيف طب انو هذا انساحه وين جماد ام نبات هل سنتي باد ويا جوب بلاد ام سلطان طرب مجنون الحان وقف سلطان ترجنون احال لو تعرف ايش بحكي بتسمعني من عمري 12 سنه كنت بسكر على سطوع عند دار اهلي وبناك المعلومات كنت مخزن بنك للمعلومات في كل شي بشوف اتدخل فيه في حال هدوه فانا كله مات راح امهل هو ضل هناك فش راح مليون فش احتمال فش حد ضل فش اهتمام فش اشي بضاين راح اعملي فيك احتاج تفسير بطريقة ما مش تفسر الماء بعد جهد عناء بماء مش مقياس ولاء ولا كفي ولا مقياس وفائي عتال ان تقرأ صورة التوفيق منك دليل لك عالإمام تهت في الطريق ضعتك تمام ليش تتصديق ويدوب معارف ايش الجان جد مش عارف شو اعمل فيك انا جد حيرت ماشي خذ لك ربع معاشي هل بنفع ادفع التقسيط ام بس بالعملة الكاشي اجي باجي هل بوسع قلبك يرحمني ام بس ضل قلبك قاسي وناس والقصة صارت كالتالي هو تربى هون بينات هون ترافولتا جون فاندام هون طابل هنومي عالدرفم كيف تلميذ نجيب ممتاز كنت ولا عمري كنت معتازكم ولا عمري كنت ولا عمري بكيت ولا عمري طول عمري هيد ولا حتى صرت ولا بدي أسير راحوا الأيام واشتد تساعدني واشتد ساعد ابني واشتقت للبيت حبني واشتد عالتراب ما يزاح تبان تحت التراب طين والضرب البصار كشف ايش الناس بتفكر فيك تستحيش الناس بتحب القرف صح حطك بقلب وقت انضخ صوت الضخ عن جد مخيف القصف اليوم كان جد عنيف جدا مخيف اكبر دليل على ذلك حجم الضرر الناتج بالاخير بدا قوة قلب الضرب كتير صعب انت تخرب تدفن حظك اصلا لا يليق لو انت بالجامع بتقطع شفر في سلاح بعلم الموزمبيق وان عالم لا مش عارف كيف صيب شد غريف اشعر بالبرد والحر يا تتابع عين يا جاسوس ايران يا مطبع عميل يا ابو طرحه وسخه يا كلب اسرائيل يا جاسوس ايران يا مطبع عميل يا ابو طرحه وسخه يا كلب اسرائيل يا ابو ميت موقف بس ولا فضيل انا عندي مطلب بس بعرف فيش حد حيلبي لي مع انه المطلب جد خفيف وعلى كل احوال بلا اي تكليف انا بدي منك انك انت تصير تاخذ بالاسباب تروح تتحرى وتتقصى وتتغلب تسال باقي الشباب انا ابو عذاب انا الروس وديزل لو تسمح بس لا تسد طريقي مالك عرفت ما يدوب انا لسه جاي انا صرت كبير وانت لسه شايف انت صرت كبير وانا لسه شايف انت لسه صغير وانا هسه شايف ملك الفلو وانا ملك الراب
ed eccoci in onda con la diretta e, voilà, qualche problema tecnico come al solito, eccoci con la diretta, ci sentite?
E noi risentiamo.
Perfetto, ce l'abbiamo fatta.
Ciao, benvenuti. Benvenute e benvenuti ai microfoni di Blackout.
Grazie mille. Noi abbiamo appunto anticipato un po' l'argomento di oggi, raccontato ovviamente attraverso quello che abbiamo letto dai giornali, quindi chiederemo un po' a voi che se vi va di raccontarci un po' più da dentro, diciamo, le vicende.
Intanto grazie, buongiorno. Appunto volevamo ringraziarvi di questo spazio che state dedicando. Noi ci siamo preparati alcuni punti che vorremmo condividere con voi rispetto alla nostra prospettiva. E quindi lascio iniziare un nostro compagno che vi ricostruirà un po' brevemente la dinamica che abbiamo vissuto qui a Lampedusa.
Certo, grazie mille.
Ciao, come state? Bene?
Bene, grazie.
Tutto bene, grazie mille.
Del Maldusa, quindi per adesso vivo qua a Lampedusa, collaboro con Maldusa.
Sì.
Okay, io volevo parlare del naufragio che è accaduto il giorno 13.
Sì.
Dopo mezzogiorno c'è caso. Casualmente abbiamo ricevuto un'informazione in cui c'è stato un naufragio, poi subito noi siamo andati al molo Favoloro, ci avvisano, però in questi giorni non so cosa è accaduto, però noi il naufragio l'abbiamo saputo casualmente, poi subito con le colleghe siamo andati lì al molo. Arrivando abbiamo trovato una situazione un po' drammatica. Delle persone che piangevo, delle persone che non stavano bene, quindi noi come facevamo ogni giorno quando c'è le sbarche che noi sempre andiamo, perché poi facciamo parte del forum solidale di Lampedusa, che è una grande rete delle realtà dell'isola, quindi visto che noi abbiamo l'autorizzazione di andare al molo, quindi poi lì abbiamo trovato un situazione un po' allarmente, gente che piangeva, gente che non stava bene, poi gente che gridava, gente che piangeva. Quindi come al solito ci siamo avvicinati, cercando di consolarli, di parlarci. Io ho sentito, visto che parlo un po' di arabo, ho sentito una che gridava mia figlia, mia figlia, mia figlia. Io poi subito mi sono avvicinato a lei cercando di capire cose. Poi alla fine ho saputo che ha perso sua figlia, suo marito e i suoi familiari. Quindi io sono stato un pochino cercando di consolarlo. Era l'unico cosa che poteva fare, però la situazione veramente era troppo. Poi io ero accanto a lei, poi ho cercato pure a parlare con altri per sapere come mai è successo questo trauma. Poi lì, facendo qualche domanda, ma dove siete partiti, come è stato, come è accaduto questo naufragio. Poi mi hanno detto che, ho chiesto dove siete partiti. Ho saputo che poi sono partito tipo prima, quindi forse la notte del giorno 12, tipo lì. In partenza erano due barche, mi hanno detto che dopo, quando hanno preso il Mediterraneo, dopo qualche minuto l'altra parte è bucata, quindi poi gli altri sono tutti venuti sull'altra. Quindi poi forse hanno detto che poi c'è stato questo... Non è stato equilibrato, poi alcuni pure dicono c'è stato un grande onda che ha sbattuto la barca. Quindi sono alcuni hanno detto alcuni hanno detto che c'è stato questa erano troppo, alcuni hanno detto che c'è stato un grande onda che ha sbattuto la barca. Quindi Quindi è stato un po' questa, però noi non possiamo, non siamo sicuri. Quindi l'unica cosa che potevamo fare è cercare di capire e essersi vicino. Quindi non è stata una cosa tipo bella veramente da vedere, perché mi sa che questa non è la prima volta che sempre accadono queste cose. La cosa che mi fa un po' male è che accade sempre e nessuno non parla. E non è la prima volta e poi... Dopo 2-3 giorni nessuno non parla di questa. Io penso che pure le autorità italiane devono fare un cosa. Poi ho saputo che questo cosa è accaduto a un ventino di chilometri dell'isola. Quindi secondo me è una cosa che non si può spiegare. Perché pure c'è il giro delle ONG, loro pure non sono state, non sono avvisate. Quindi a me mi fa male questo silenzio, cioè, dell'Europa, questo silenzio delle autorità italiane. Secondo me il lasciare la gente morire non so perché si avevano un altro modo di fare, magari di fare corridori umanitari per cercare di far arrivare questi ragazzi, perché problema dell'immigrazione, danni parliamo, però ancora non si risolve, che i ragazzi oggi, domani, fino a dopo domani arriveranno, perché non può essere, perché è troppo facile essere in Italia, essere qua e dire che no, non devono venire, bisogna essere sul posto delle altre per sapere perché vengono, perché i ragazzi che vengono non sanno che hanno la possibilità di morire. Prima prendono il deserto, poi stanno in Libia. In Libia sono presi, in Libia vanno in carcere, ci sono le tratte, poi li faranno pure, li mettono in carcere, però sanno tutti, nonostante che sanno tutti vengono, vuol dire che loro dove sanno magari non sanno bene. Quindi finché non cerchiamo di mettersi al posto da loro, non possiamo risolvere questo problema. Io la cosa che mi fa male è sempre... Questa cosa accade dopo 2 giorni e nessuno ne parla. E veramente io sinceramente dopo questo naufragio mi sono sentito troppo male, perché vedere delle persone in questa condizione, cioè bisogna esserci per poter capire quello che sentono. Quindi io quello che so da dire è vi ringrazio.
Grazie mille. Sì, infatti questa puntata, giusto per restituirla anche a te, nasce proprio dall'idea di provare a parlarne un po' di più, visto che appunto non se ne parla mai, comunque vengono descritte queste notizie o come tragedie, che appunto non sono, invece sono vere e proprie stragi da parte dello Stato. E lo Stato, lo dicevamo prima nella presentazione della puntata, giusto per ricordarlo, diciamo gli organi statali, comunque governativi e giuridici, si stanno adesso accanendo a cercare le responsabilità non nelle leggi migratorie stesse, ma in coloro che erano all'interno di quella barca, con questa corsa a identificare il capro espiatorio del supposto scafista, diciamo, quindi ancora, diciamo, mangiare sulla strage stessa. Quindi ecco, questo è un po' il taglio che vorremmo provare a ricordare ai microfoni di questa trasmissione, e grazie appunto del racconto.
Vi passo una collega.
Sì, grazie Ria, infatti è proprio di quello che noi anche vogliamo parlare adesso, che vediamo spesso che parlano di una tragedia, ma infatti è una strage, perché come tu hai detto proprio adesso, alla fine non è una tragedia, perché ci sono per esempio delle ONG, delle persone che provano a fare delle cose, e anche normalmente ci sarebbe, no? Lo Stato italiano, l'Unione Europea. Ma proprio questo giorno, il 13 agosto, le mezzi di Ionet, molti di loro erano fermati di maniera amministrativa, seguendo la politica dello Stato italiano di criminalizzazione degli ONG. E per esempio, già che la flotta civile era abbastanza fermata, chiunque potrebbe pensare che magari le mezzi delle autorità italiane erano sufficienti, ma comunque si può anche chiedere come mai le barche sono arrivate fino a una ventinaia di chilometri dalla costa dell'isola senza essere salvata. Tipo, alla fine di che servono tutti questi droni, questi aerei delle autorità italiane, che tutto questo staff che viene di tutta l'Unione Europea, se non è per impedire tali disastri e salvare le persone in movimento. Alla fine noi quello che osserviamo è una strategia che respinge gli altri invece di accoglierli. È un sistema che uccide invece di proteggere, e anche per noi lo peggio è che i media alla fine giocano questo gioco, perché loro anche, e per fare clickbait, e alla fine hanno un approccio in cui parlano sempre di tragedia, mai loro questionano questa strategia, questo sistema, mentre infatti c'è qualcosa, e infatti noi ogni volta che ci sia un naufragio, uno sbarco, riceviamo le domande dei giornalisti, per noi è un po' un'instrumentalizzazione delle nostre voci, e per questo infatti non facciamo molte interviste, e quella là oggi l'abbiamo accettata, perché per noi avete un approccio molto più umane, e infatti colgo questa occasione per ringraziarvi ancora, perché per noi è così importante avere questo spazio per dire queste cose. E per concludere, noi vorremmo anche dire che infatti parliamo di strage, ma dobbiamo sapere che succede ogni giorno. Per esempio adesso da 2-3 giorni sull'isola il tempo il mare soprattutto è bruttissimo, perché ci sono delle onde enormissime con il vento, e alla fine sappiamo che ogni giorno partono le persone, perché come l'ha detto il mio compagno prima, le persone vengono perché ne hanno bisogno, e quindi loro vogliono una vita migliore, e alla fine magari questa è la vera tragedia, di non sapere come accogliere persone che ne hanno bisogno.
Sì, mi sentirei solo di dire che Il dato di fatto che riportiamo è che questo potere, diciamo, di morte che lo Stato impone sulle persone attraverso le frontiere, attraverso i CPR, le condizioni allucinanti in cui le persone si trovano a essere sfruttate in Italia perché non hanno i documenti e via dicendo, è funzionale, diciamo, alla macchina razzista stessa, no? Quindi in qualche modo lo Stato ha bisogno di uccidere in questo modo e di far passare queste morti come inevitabili morti di questi fattori di spinta che partirebbero dai paesi di origine o di questi supposti criminali che mandano la gente a morire in mare, quando invece gli stati europei hanno bisogno di terrorizzare le persone migranti esercitando il proprio potere di morte, che è questo qua. E sicuramente ogni tanto si parla delle stragi in mare, non se ne parla abbastanza, così come non si parla e non si contano i morti in altre frontiere, su in montagna, piuttosto che attraverso appunto le tante frontiere della rotta balcanica. E sicuramente il Mediterraneo è ormai un cimitero di fatto a cielo aperto, quindi sicuramente bisognerebbe provare a parlarne di più e magari appunto provare a parlarne in un modo puntuale che riconosca le responsabilità e le persone responsabili. Quindi siamo assolutamente noi a ringraziarvi per appunto la puntualità con cui identificate queste storie.
E noi poi come volontari di Maldusa appunto condividiamo tutto quello che appunto che anche le nostre compagne hanno appena detto, siamo proprio testimoni costanti, è quello che accade sull'isola tutti i giorni, e lo spazio che viviamo ci permette di incontrare le persone e spesso di fronte a queste dinamiche come quelle che abbiamo vissuto in questa ultima settimana siamo proprio testimoni anche di quella che è la necropolitica di cui parlavate anche voi, no? E quindi di un sistema, di uno Stato che sceglie di comportarsi con disumanità su più livelli, ed è sicuramente quello che in realtà tiene viva anche la nostra rabbia e rafforza il nostro desiderio di stare sempre di più dalla parte delle persone che sono in movimento, e ovviamente per farlo qui nella session di Lampedusa è necessario costruire una rete di solidarietà. Noi non siamo l'unica realtà sull'isola, riteniamo fondamentale curare questo aspetto e collaborare anche con associazioni attive fuori dall'isola, proprio per allargare e rendere quindi più forte il supporto, no, che diamo. Quello che è successo il 13 agosto ci ha permesso di sperimentarlo proprio concretamente. I giorni successivi al naufragio alcuni familiari si sono mobilitati autonomamente per raggiungere Lampedusa e provare ad avere accesso a maggiori informazioni, no, sui propri cari, anche rivendicando il diritto poi di identificare i corpi. Noi da qui, diciamo, abbiamo scelto di stare insieme a loro durante le ore di attesa fuori dall'hotspot, durante i passaggi al cimitero. Abbiamo purtroppo anche assistito a comunicazioni spesso frammentate o superficiali che sono state date loro. Però è proprio forse di fronte a questa complessità che abbiamo proprio vissuto in prima persona con loro e poca chiarezza che è stato fondamentale collaborare con le compagne di Mehmed, ad esempio, per riuscire a mantenere i contatti con le famiglie nei loro vari spostamenti, ascoltare le loro volontà, direi anche solo stare insieme, condividere con loro le poche appunto le informazioni che arrivavano a noi e poi anche monitorare gli spostamenti delle salme, dei corpi tra Lampedusa, Porto Empedocle e le varie città in Sicilia. E la nostra volontà, mi sento di dire, è quella proprio di poter essere un tassello, no? di unire più punti anche proprio a livello geografico, che però possono fare la differenza e cercare di creare una catena o comunque appunto questa rete che ci piace definire così, che poi è quella che ci consente di accogliere, di documentare, di avere degli spazi come questo per creare una narrazione che vada contro quelle classiche e strumentalizzate, e di unire proprio un po' queste forze per creare una solidarietà, insomma, che sia solida il più possibile e che ci possa permettere di resistere, no, insieme di fronte a quello che accade ogni giorno, che noi appunto vediamo e viviamo in questo modo.
Sì, grazie, grazie mille. Tra poco infatti avremo la seconda diretta che sarà proprio con le attiviste e gli attivisti di Mehmed, quindi grazie mille di nuovo per questo pezzo. Sono state dette delle cose estremamente importanti tra appunto la possibilità di costruire anche una contronarrazione che sia in grado anche di ribaltare questa strumentalizzazione del dolore, come si diceva prima, per veicolare poi tutte quelle politiche estremamente razziste e funzionali a mantenere appunto tutte le varie sfaccettature di sfruttamento e di razzismo di Stato, così come appunto al contrario importantissimo, come dicevi, la possibilità di collaborare fare rete per essere in grado sia appunto di fronteggiare in questi casi qua, quindi essere presenti sul momento e fare quello che è necessario ed è utile fare per stare anche vicino in una maniera solidale con le persone, ma che al contempo possano essere anche un punto di partenza di lotta poi per provare a cambiare la situazione.
Ma noi dovremmo appunto fare questa altra diretta dalla Sicilia, che è appunto con Mehmed, quindi vi chiederemo se voi avete qualcosa che volete aggiungere, se no vi ringraziamo tanto e appunto passiamo al pezzo che ci racconteranno loro.
Ok, no, grazie a te per questo recap ottimo e queste parole, perché secondo noi anche le parole, come tu dicevi, della contronarrazione sono importanti, quindi grazie mille per essere una tra cui possiamo contare, no? E ancora grazie per l'invito e vi lasciamo la parola con i compagni di Mehmed. Sì.
Grazie mille.
Grazie mille, allora a presto.
Grazie.
Ciao.
Ciao. Ciao. Ciao, grazie.